Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Il sentiero degli dei. Testo tratto dal libro omonimo di Wu Ming 2. Porto Gruaro, Ediciclo Editore 2010. Prima puntata.
Explosion coming to the nation with version. Now I am murder a star. Strictly yard music.
Cinque anni fa lo scrittore Wu Ming 2, membro del collettivo anonimo Wu Ming, ha percorso a piedi il cammino che unisce Bologna a Firenze attraverso gli Appennini, opponendo la lentezza del cantastorie all'alta velocità ferroviaria che ogni giorno perfora le montagne. Antefatti. Settembre è un mese inquieto, più fitto di buoni propositi che la notte di San Silvestro. A mezzogiorno ti sorprende il caldo, ma la sera, prima di dormire, chiudi le finestre, per paura che l'autunno venga d'improvviso e ti trovi avvolto in un panno leggero. La decima estate del terzo millennio sembrò finire in anticipo, con un martedì piovoso e le scuole riaperte. Ma nel fine settimana c'era di nuovo il sole e Gerolamo portò i bimbi a caccia d'impronte sui sentieri fangosi del parco della chiusa. Avevano comprato un libro per cercatori di tracce e dopo aver catalogato 10 cani, 3 cavalli, un cinghiale e 2 formiche, fu seguendo le peste di un capriolo che si ritrovarono alla passerella sul fiume Reno. Un luogo dove Gerolamo non arrivava da anni, perché Dario e Lucia volevano sempre fermarsi prima, nei grandi prati da corse più vicini all'entrata. Era la passerella una sorta di Finisterre, colonne d'Ercole in acciaio e bulloni che segnavano la fine del parco e l'inizio della Barlaita, un bosco fitto di umidità e di zanzare tigri. Le famiglie in passeggiata percorrevano il ponte per metà, si affacciavano sull'acqua color caffè latte e poi tornavano indietro, mentre i ciclisti da fango pedalavano fino all'altra sponda, alla strada di servizio delle cave Sapaba, e poi di lì a Casalecchio e magari a Bologna per farsi una doccia prima del pranzo con i suoceri. Passando sotto la struttura, invece, ci si addentrava nella giungla, sempre che la golena fosse all'asciutto, lungo un sentiero disegnato da bici e piedi ardimentosi. Più di questo Gerolamo non sapeva. Non si era mai spinto oltre quel confine, mentre i bimbi già lo superavano di slancio, cercando nella melma il segno degli zoccoli. Il babbo li richiamò. Se si bagnavano i piedi, lo attendevano i rimproveri di Lara per aver portato i pargoli in un posto poco adatto. Tornarono indietro di malavoglia e Dario si consolò indicando un rettangolo bianco e rosso sulla spalla del ponticello. La caccia ai segnavia del CAI, il club alpino italiano, era sempre aperta e questo aveva pure una scritta sulla banda centrale. Lucia lesse lo stampatello una sillaba per volta e compose il nome. Firenze. Ci vai a piedi alla tua riunione di domani? Domandò al padre con gli occhi sgranati. Gerolamo rise e rispose che no, aveva già comprato il biglietto del treno. Poi guardò il sentiero e immaginò una sequela ininterrotta di segni bianchi e rossi, come la strada di mattoni gialli che porta Dorothy nel regno di Oz. Tra Bologna e Firenze correvano talmente tante strade e ferrovie che solo un percorso magico poteva girare autotreni ed Eurostar e condurre il camminatore sano e salvo alla meta. Sulla via del ritorno passarono accanto alla chiusa sul fiume, che dava al parco il suo nome ufficiale, anche se i bolognesi lo chiamavano tutti Parco Talon, dalla famiglia che un tempo possedeva quei 100 ettari come giardino e tenuta di caccia. Gerolamo raccontò ai bimbi che la chiusa era molto antica, quasi millenaria. Si diceva che fosse la più vecchia in tutto il mondo a non aver mai smesso di fare il suo lavoro. Serviva per deviare l'acqua nel canale di Reno, che in un tempo lontano faceva andare mulini, segherie, cartiere, telai. Molte sue diramazioni scorrevano ancora sotto le strade del centro e ancora esisteva una via del porto, perché a Bologna avevano attraccato velieri e bastimenti, anche se l'Adriatico distava 70 chilometri e oggi non lo diresti che dietro Via dei Mille c'erano darsene e moli affollati. La chiusa invece era sempre lì, anche se la gran piena del 1893 se l'era mezza mangiata, insieme ai ponti della ferrovia che portavano a Roma e a Milano. Per ripararla c'erano voluti 600 operai, arrivati da tutta la provincia, con grave scorno per quelli del posto. Tanto che l'ingegnere capo aveva dovuto metterli tutti a tavola, sulle rive del Reno, a seppellire le controversie sotto 300 chili di manzo e maccheroni al ragù, più 4 ettolitri di sangiovese. Per l'occasione ingaggiò il miglior cuoco della zona e il suo menù ebbe un tale successo che, oltre al compenso pattuito, gli regalarono pure la mappa di un tesoro nascosto nei recessi della chiusa. Il cuoco fece scavare nel punto indicato, ma non trovò nulla. Se qualcosa c'era, doveva esserselo preso la grande piena. Eppure, qualche vecchio casalecchiese è ancora convinto che le monete d'oro siano rimaste là sotto, custodite da un fantasma, e che prima o poi le troveranno i canoisti, a forza di mettersi a testa in giù nel fiume, per provare e riprovare le loro manovre di raddrizzamento. Michel Desserteaux, nell'Invenzione del quotidiano, dedica un capitolo al vagone ferroviario, dove il viaggiatore, immobile, vede cose immobili scivolare via. Sarebbe questa l'origine della melanconia che ci assale in treno, appena gettiamo uno sguardo fuori dal finestrino. Essere al di fuori di queste cose che stanno là, distaccate e assolute, e che ci lasciano senza avere nulla a che fare con noi. Esserne privati, sorpresi dalla loro effimera e quieta estraneità. Stupore nell'abbandono. Eppure, queste cose non si muovono, non cambiano di posto, come non lo cambio io. Gerolamo, di ritorno da Firenze, contemplava rapito il trompe-l'œil del paesaggio. Era la prima volta che faceva quel tragitto per motivi di lavoro e ancora non conosceva la noia del pendolare. La sua cooperativa aveva aperto una sede nel capoluogo toscano e Gerry era stato scelto per curare la formazione dei nuovi educatori. Quel suo viaggio attraverso l'Appennino si sarebbe ripetuto ogni settimana, fino alla primavera, fino alla sua effazione, fino a staccare gli occhi dal finestrino e a puntarli sullo schermo del portatile, per non perdere in fantasticherie 50 minuti preziosi. La Stele di Trenitalia svettava di fronte alla stazione di Bologna come il monolito di Odissea nello spazio. Grigio, lucido metallo, al centro di un'aiuola dall'erba malconcia, sopra una piattaforma in alluminio da discoteca anni Ottanta. La superficie rivolta verso Gerolamo recava sui margini due scritte identiche, cubitali, caratteri bianchi orientati in verticale, alta velocità, mentre nello spazio centrale, dall'alto in basso, si susseguivano 1. Il marchio rosso-verde delle ferrovie dello Stato, 2. L'imperativo orwelliano segui il conto alla rovescia, vergato in lettere rosse, 3. Una striscia di orologio digitale con 8 cifre rosse a 7 segmenti, a indicare 86 giorni, 07 ore, 42 minuti e 53, 52, 51 secondi. 4. Una mappa dell'Italia con i tracciati dell'alta velocità, in colori diversi, a seconda che fossero in progettazione, in costruzione, in esercizio, o in esercizio fino a 250 chilometri. L'obiettivo del conto alla rovescia restava un mistero. Non era possibile che l'intera rete disegnata sulla mappa venisse completata in 86 giorni. Alcune linee erano ancora in fase embrionale e nemmeno un folle avrebbe scommesso sull'ora esatta del parto. Dunque, che cosa bisognava aspettarsi da quel conteggio a ritroso? Una partenza, un'esplosione, una cottura al microonde e la fine di un mondo, l'inizio di un film? 5, 4, 3, 2, il conto alla rovescia per sincronizzare la pellicola sugli schermi dei cinema non si vedeva più. Se compariva, significava che il regista ce l'aveva messo di proposito per far sembrare arcaico quel che non lo era. Uno scherzo, insomma, un inganno. Forse anche la stele di Trenitalia ne nascondeva uno. Ma quale? In epoca fascista, lo stesso identico spazio di fronte alla stazione ospitava una fontana monumentale. Decorazioni e bassorilievi ricordavano i minatori morti per costruire la ferrovia direttissima. Durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba dell'aviazione inglese aveva sbriciolato il marmo e le statue. Da allora il prato al centro dell'aiuola era rimasto vuoto, fino all'arrivo del monolito a orologeria. Gerolamo esaminò l'altra faccia, quella che guardava gli hotel sul viale della stazione. Era più o meno identica alla sua gemella, ma invece della mappa d'Italia c'era un'altra scritta rossa e la scritta diceva «Solo 35 minuti, da Bologna a Firenze». Quindi ecco risolto il mistero. Il conto alla rovescia, sul monolito, ne anticipava un altro. All'azzerarsi delle cifre digitali, un treno passeggeri sarebbe partito da Bologna alla volta di Firenze, come un cronometro su rotaia, in corsa inesorabile da 35 minuti a zero. All'azzerarsi delle cifre digitali, la stele di Trenitalia si sarebbe trasformata da orologio in monumento. Perfetto sostituto per la fontana fascista in memoria della direttissima. Con la differenza che quella celebrava la vittoria della ferrovia onorando i caduti nella guerra contro l'Appennino, mentre sull'obelisco dell'alta velocità non c'era un solo centimetro dedicato alle vittime.
Certainly, my work is dangerous. If I wasn't a committed Christian. Buster, Buster, my work is dangerous. If I wasn't a committed Christian, certainly, my work is dangerous. If I wasn't a committed Christian, certainly, my work is dangerous. Nicht selten im Garten so offen.
L'immagine dei due monumenti, quello fascista e quello di Trenitalia, riapparve a Gerolamo 3 giorni più tardi, mentre parlava con un'amica, ai margini di una festa di compleanno per quarantenni. Marta Lanzi faceva di mestiere la montatrice, assemblava film, corti, clip di ogni tipo e nel tempo libero si sforzava di girare i suoi. Da mesi raccoglieva il materiale per un documentario sull'alta velocità e così Jerry le raccontò della fontana per i caduti della direttissima e del metallo lucido e grigio del nuovo monolito. «Altro che fortuna!» rispose lei, agguerrita. «Solo per le vittime da qui a Firenze non basterebbe un museo. sollevò il pollice e cominciò a contare. Per prima cosa, i morti ammazzati sono almeno 7. Eppure, dicono che quei cantieri erano tra i più sicuri d'Europa, perché la lista funebre poteva essere anche più lunga, in base alle statistiche. Fece una pausa, si riempì il bicchiere, poi tirò fuori dalla borsa un computer palmare, ci trafficò sopra con il puntatore a forma di matita e prese a leggere sullo schermo con voce da requiem. Pasquale Adamo, padre di 3 figli, stritolato nella galleria di Vaglia. Pietro Giampaolo, 58 anni, schiacciato a Monghidoro sotto le ruote di un tir. Giorgio Larcianelli, camionista, uscito di strada sulla via Barberinese. Assuntina Spina, 84 anni, investita da un mezzo pesante a Sesto Fiorentino. Pasquale Costanzo, elettricista di 23 anni, sempre nel tunnel di Vaglia. Giovanni Damiano, 2 figli, travolto da un getto di calcestruzzo. E Franco Roggio, a un passo dalla pensione, morto in galleria sotto un telaio metallico.
L'unico risultato certo è che non sai più che fare. L'unico risultato certo è che non sai più che fare. Non sai più dove cazzo andare. Tutto questo mentre un nuovo giorno t'appare. Tutto questo mentre un nuovo giorno t'appare.
Alzò gli occhi e disse che non era stato per niente facile mettere in fila quei nomi, perché da nessuna parte li trovavi tutti insieme. Bisognava andarsi a spulciare i giornali, le pagine web del sindacato, le notizie sparse. Per altre vittime dell'alta velocità, invece, si era celebrato un processo ed era più facile elencarle per nome. Marta picchiettò ancora con il puntatore sullo schermo del palmare e attaccò una nuova litania. Carza, Carzola, Diaterna, Bagnone, Rampolli, Veccione, Farfereta, Ensa. 57 chilometri di torrenti morti, seccati. E altri 24 che hanno perso l'acqua. E ancora Erci, La Rocca, Le Spugne, Volpinaia, Cadisotto, Badia di Moscheta. In tutto 67 sorgenti, 5 acquedotti e una 30 di pozzi rovinati. Vuotò il bicchiere di un fiato e chiuse il palmare con un gesto secco, definitivo. Frazioni, paesi, intere comunità di uomini e animali stravolte dai danni. Al processo di primo grado l'accusa ha chiesto un risarcimento di 751 milioni di euro, ma la condanna è stata di soli 150 per lo smaltimento illecito dei rifiuti, mentre le sorgenti, secondo il giudice, non le hanno danneggiate apposta, ma solo per negligenza ed imperizia, che in questo caso non sono reati. E quanto all'acqua che si sono presi senza chiederla per impastarci il cemento e lavare via i detriti, dovrà decidere la Corte Costituzionale se quel tipo di furto sia un crimine oppure no. Marta riprese fiato, appoggiò il bicchiere, si lasciò andare sullo schienale della poltrona. E poi ci sono i soldi, le risorse bruciate. Uno studio recente parla di 105 milioni di euro a chilometro, e cioè 8 volte la spesa prevista, per risparmiare 21 minuti di viaggio. Gerolamo provò a calcolare il costo di ogni minuto, ma si ingarbugliò con le divisioni. fatica sprecata, Marta aveva già fatto i conti. 395 milioni di euro. È andata avanti a parlare per almeno 2 ore, mi spiegherà Gerolamo 4 mesi più tardi, in una giornata di sole e freddo invernale. E alla fine mi sono pure vergognato. La guerra tra la velocità e l'Appennino si combatteva a 2 passi dalla mia città e io non ne sapevo nulla, tranne qualche titolo di giornale e un paio di servizi alla TV, buoni giusto per un'indignazione precoce. Tornato a casa, mentre Lara dormiva, ho deciso di espiare le mie colpe mettendomi a studiare. Ho acceso il computer e mi sono segnato 2 o 3 libri da prendere in biblioteca. Poi il vortice di Google mi ha risucchiato e ho passato 2 ore a salvare articoli, inchieste, documenti ministeriali e istruttorie. Soltanto verso le 3 mi sono imbattuto in una modesta, semplicissima scheda con i numeri e le caratteristiche della nuova linea ad alta velocità. Mentre il sonno mi chiudeva le palpebre, ho immaginato un unico tunnel di cemento con qualche rara interruzione scavato sottoterra da un gigantesco lombrico. Presto, negli occhi di molti passeggeri, una notte artificiale avrebbe sostituito boschi e ruscelli, per quanto intravisti da un finestrino. Allora ho capito che internet, i libri e le biblioteche non mi sarebbero mai bastati per conoscere l'Appennino e rendere omaggio alle montagne sconfitte. Avevo bisogno di un percorso magico che le attraversasse, come il sentiero di mattoni gialli per il regno di Oz, e di un boscaiolo di latta che mi aiutasse a seguirlo.
Cyber Network. Cybernet Overload, Cybernet Overload.